Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango e lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?» Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei, dunque, gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Ma come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso fra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda noi non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, io non lo so. Una cosa so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Ma che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto, non avete ascoltato, perché volete sentirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma a costui non sappiamo di dove sia». E rispose loro quell'uomo: «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? E gli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore. E si prostrò davanti a lui. E Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi. E Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Un lungo incontro fitto di domande, contro domande, no? Come cogliere qualche spunto che direttamente parli a noi, qual è il contenuto profondo, come io, ecco, sempre con i limiti ho colto e condivido con voi. Però partirei sempre, come siamo soliti, nel senso di essere soliti perché l'animo ci porta a questo, dal pensiero, dalla considerazione, dall'attenzione alle persone cieche che ci sono in questa società e che noi abbiamo conosciuto, e persone che sono cieche dalla nascita, non hanno mai visto. Le persone che sono diventate cieche a motivo di incidenti, di malattie successivamente, e quindi hanno avvertito la perdita fisica della vista e la lacerazione interiore che questo ha comportato. Certamente negli anni, come rispetto alle dimensioni, situazioni di handicap, sono stati fatti certamente dei passi importanti in avanti, per una considerazione più umana, più attenta, per l'autonomia sul lavoro, per un'attenzione che è cresciuta, indubbiamente, ma quanto sappiamo resta ancora da far evolvere in modo positivo, senza paternalismi, assistenzialismi, per affermare la dignità di ogni persona. Certamente un altro vissuto che io sento dentro per esperienza diretta, come voi anche potreste testimoniare, ho avuto la percezione più volte parlando con persone cieche che ci sia come una sorta, è detto sempre con grande rispetto, con affetto, come una sorta di compensazione, nel senso che la mancanza della vista fisica è come se favorisse interiormente la profondità, la sensibilità dell'animo, e come affinasse delle antenne particolarmente recettive, e per cui nel contatto diretto uno percepisce che quelle persone che non vedono con gli occhi del corpo, vedono con gli occhi del cuore ed esprimono una sensibilità, una profondità che alle volte è davvero stupefacente, nel senso dice: ecco, guarda, e uno dice: ah, ecco, è cieco, e poi come parla delle dimensioni della vita, cosa dice, cosa riflette, ecco, proprio dentro questa mancanza di una possibilità che diventa un affinamento di una possibilità diversa dell'animo, e chissà che misteriose compensazioni ci siano nella vita pur dentro una situazione di mancanza, no? di dolore, certamente. Ecco. Questo è come un vissuto di partenza. Ecco. E poi, se dovessimo come riassumere in anteprima, prima di qualche altro approfondimento, questo Vangelo conferma il dibattito, il contrasto che è avvenuto fra Gesù di Nazaret, il Dio umanissimo che lui ci presenta, il Dio del Tempio, dell'ortodossia, della dottrina, della legge, della sinagoga. Perché? Abbiamo sentito da questo racconto due passaggi incredibili. Gesù è rifiutato. Scritto, chi dice di aver fiducia di lui è rifiutato. Gesù è rifiutato e anche chi ha fiducia di lui. L'altro, che pare un paradosso, un uomo che era cieco dalla nascita, viene guarito e viene nel dibattito che si accende a seguito di questo evento clamoroso, viene espulso dal luogo della religione. Dice, ma come? Facciamo una festa. Questo uomo che era cieco dalla nascita, nella sinagoga facciamo festa. No, dalla sinagoga viene espulso. Dice, ma cosa succede? Come mai viene espulso? Perché una novità che mette in discussione un sistema va respinta. Questa è una costante della storia. Si respinge perché quell'uomo, dentro la sinagoga, rimetteva in discussione tutto l'assetto dottrinale, culturale del culto della religione ebraica. Perché? Cieco dalla nascita, domanda che i discepoli fanno con cui inizia il racconto del Vangelo. C'era, sappiamo, chiamato un meccanismo retributivo. Dio premia i giusti, i buoni, castiga i cattivi. Questa affermazione nella nostra vita, nella vita di tante persone, noi per esperienza diciamo che non regge neanche per un minuto secondo. Non regge. Però c'era questa considerazione di un Dio che dà premi e castighi. Premi. Questo era il Dio della sinagoga, della legge, dell'ortodossia, il Dio del Tempio. Nel Tempio si celebravano i sacrifici religiosi con solennità, c'erano categorie sacerdotali distinte per guidare questo culto, fuori la storia andava parallela, perché quella religione confermava, stando a questo meccanismo retributivo, confermava la situazione così com'era. Quel cieco dalla nascita ma allora se non ha fatto peccati lui per cui Dio l'ha castigato, chissà i suoi genitori cosa hanno fatto per avere generato un figlio cieco dalla nascita, qualcosa di grave, Dio li ha puniti. Questa mentalità è venuta avanti a lungo, quante volte, fino all'altro ieri, ancora oggi, alle volte sussiste questa mentalità di fronte a una situazione di una persona che vive un handicap, un limite, una difficoltà, si dice anche, si è detto anche nei nostri paesi del Friulà, un puer disgraziato, ecco un puer disgraziato, un povero disgraziato. E la famiglia, dentro questa mentalità, quante volte, fino a pochi anni fa, ha nascosto i ragazzi in difficoltà, nascosto. Perché mettere nella relazione umana queste persone significava quasi sentirsi in colpa perché era nato un figlio con un limite. Questa è la situazione. E poi siccome noi dobbiamo sempre, certamente, siamo portati a cercare una causa, qualcuno, è chiaro, qui non si trova una causa, quindi Dio mi avrà castigato. Dio mi avrà castigato. La persona poi leggeva su se stessa. Ma noi siamo persone semplici, mi ci pare non aver fatto niente di male, però questo è un castigo di Dio. Gesù, nella risposta che dà ai discepoli, apre già uno squarcio di novità radicale. Dice, non è colpa né lui né i genitori, così è nella vita, così succede, avviene. Poiché noi ci impegniamo a prevenire perché non avvenga, sappiamo questo discorso, però avviene. E quindi dentro le situazioni siamo chiamati a reagire, a comportarci, ad assumere atteggiamenti, a dire delle parole, ad assumere poi un'attenzione, un accompagnamento alle persone. Quindi Gesù, dicendo questo, spazza via l'idea del Dio che premia e castiga, come a dire: Dio è presente nella mia persona. Questo uomo, perché è cieco, è allontanato anche dalla casa, perché il Vangelo lo ritrae sul ciglio della strada con la mano tesa, è un mendicante. E come Francesco, Papa, dice tante volte, è parte, è un frammento della cultura dello scarto. È scartato. Ieri mi trovavo a Pordenone alle 6, dopo che ero stato la mattinata e pomeriggio a Marango, che è una comunità religiosa vicino a Chioggia, era un ritiro di Pas Christi, di Mestre Venezia, per una riflessione. E c'era questo Vangelo lì, perché poi a me commuove questa risonanza continua fra il Vangelo, la vita e il Vangelo. Ottavio Sgubin inaugurava questa mostra sugli emarginati dedicata a Don Andrea Gallo. E c'era, mi ha colpito il fatto che c'era tantissima gente, oltre il sindaco di Pordenone e l'assessore. Io ho detto alcune parole certamente su questa dimensione, di persone che sono sempre più numerose nella nostra società, ma che ci sono, ma che non ci sono, perché la società dentro i suoi meccanismi le margina, e poi ci sono, ma si fa finta che non ci siano. Si passa, si guardano, ma non si vorrebbe guardarle, se no diventano una provocazione, un'interpellanza, allora... E si fa come nel racconto del samaritano, del prete, del levita, del sacerdote, del levita, che passano oltre. E c'era questo tema proprio lì. Quindi il Vangelo, dentro quei quadri duri, come colori, come proprio come dire scuri, come se le persone si nascondessero loro stesse, ma per sottrarsi a una vista che sa che non li considera, ecco, come persone, ecco, con la loro dignità. Quest'uomo è mendicante, cieco, e incontra Gesù. E Gesù non vive nella religione del Tempio, lui è portatore di una fede dentro la storia umana. E quindi si avvicina al cieco, gli chiede, parla con lui, mostra attenzione, perché vive una grande compassione, cioè partecipa alla sua condizione, e poi sputa per terra, fa un po' di fango con la polvere della terra, gli spalma gli occhi, gli dice: va alla piscina di Siloe, lavati. Ecco, questo non è solo un racconto, cioè, di cronaca, dice un altro grande messaggio, che Gesù tocca le persone, tocca l'emarginato, tocca contatto fisico. Per gli altri era un maledetto, rifiutato. Gesù si avvicina, parla e lo tocca, tocca gli occhi di questo uomo. Gesù così presenta il Dio vero, non il Dio del Tempio, il Dio dell'umanità, il Dio che sta in mezzo, che vive la compassione, che ascolta, che partecipa, che si immedesima, che porta guarigione, sollievo. Noi non guariremo nessuna persona cieca, però noi, già accogliendo la provocazione di questo Vangelo, noi possiamo portare un po' di sollievo, di luce, di conforto nella vita nostra, reciprocamente. Questo è già un miracolo. Quando noi viviamo così, prima ho salutato questo gruppo di ragazzi, che sono oggi, ieri e oggi al Centro Balducci, giovanissimi, che sono dentro quell'attività dei clown, che vivono anche un'esperienza con ragazzi portatori di handicap, che vanno nelle corsie degli ospedali, e per vivere un momento di vivacità, di serenità. Io gli ho detto: sento, prima ho fatto un piccolo saluto, gli ho detto che ho parlato in chiesa di loro alle 8 di mattina, conclusa l'Eucarestia, ho detto: che bello che il Centro Balducci accolga anche voi. A voi, dico, mi date la percezione di una leggerezza, di una giovinezza, di una disponibilità agli altri, del passare con il naso di clown e coi colori dentro alle corsie degli ospedali. Dico che mi commuovete. vi esprimo tutta la stima, l'affetto, l'incoraggiamento. È bello, dico, che siate qui. Il Centro Vallucci è orgoglioso che voi siate qui. C'entra col Vangelo di oggi moltissimo. Portano un po' di luce. È il Vangelo di oggi. Portano un po' di luce. Non guariranno quei malati? Non li guariranno, però portano un frammento di luce dove c'è l'oscurità, dove c'è il dolore, dove c'è la pesantezza di una situazione. Solo che, invece, come accennavo già, questo uomo, una volta guarito, ritorna guarito e suscita tutta una discussione, una lacerazione, con anche diversità di posizione fra gli scribi, i farisei, tutti coloro, ecco, che ha usato anche questo termine. Chiuderò con questo Francesco l'altro giorno dicendo: sì, era così, dice, erano le classi dominanti, le classi che governavano, che avevano abbandonato il popolo, diceva, rivolto ai politici, questa messa dell'altra mattina in San Pietro, no? No? E avevano abbandonato la gente, dice, loro vivevano per conto loro. Quindi questo segno, che doveva essere un segno di gioia, di serenità, di partecipazione, diventa un motivo di dibattito. Perché Gesù è un disubbidiente? Come può venire da Dio uno che contravviene alla legge del sabato? E sappiamo, la legge del sabato, se inizialmente era nata come motivo ispiratore importante, come Dio creatore si è riposato il settimo giorno, così noi dovremmo riposarci, nel senso del silenzio interiore, della meditazione, della preghiera, di rapporti profondi con gli altri, con l'ambiente vitale, suggerito anche da quest'altra bellissima giornata di oggi. Però poi era diventata una casistica ossessiva, per cui non si poteva far nulla, neanche il bene, e Gesù polemizza più volte, fortemente, con questi tutori della legge ossessionati della scrupolosa osservanza formale della legge, disattendendo la misericordia, l'attenzione agli altri, specie ai più deboli, ai più abbandonati. E questi creano, per questi creano questo dibattito, come a dire: chi ha compiuto questo segno straordinario? Viene da Dio? No, è impossibile. È un impostore, un peccatore, ha disubbidito al sabato. E per questo si fanno raccontare come è avvenuta più volte. E chi è che questo uomo che è venuto da Nazareth e l'ha guarito? Perché non riescono a incasellare Gesù di Nazareth dentro i loro schemi. Quello che lui è, quello che lui opera, è al di fuori, mette in subbuglio la situazione, chiama a un cambiamento dell'anima, dei rapporti umani, della vita. Per questo contrastano, ecco, questo segno. E è interessante anche a livello dell'animo psicologico di tutti noi, ecco, ci rispecchiamo, che quando convocano i genitori, probabilmente da quello che pare avevano anche loro mandato il figlio sulla strada a chiedere l'elemosina, interrogano per capire se davvero era il loro figlio, quell'uomo o un altro, se non avevano la carta d'identità, probabilmente, ma è come se chiedessero coi termini nostri la carta d'identità. E poi loro dicono: è adulto, chiedete a lui, perché insistete con noi? E c'è una frase molto, molto esplicativa di quello che stiamo commentando, che dice: non sono andati oltre perché avevano paura dei farisei. Cioè, avevano paura di dire delle parole e di assumere un atteggiamento che anche loro, che li mettesse anche loro fuori dallo schema. Paura. Paura di esporsi. Paura di prendere una posizione. Paura di partecipare a questo evento del figlio, pure essendo contenti, ma anche titubanti, perché quel segno straordinario metteva in discussione tutto. Fino all'espulsione dalla sinagoga. Pensiamo a una chiesa, cioè la sinagoga è la chiesa ebraica, no? Per dare un'idea, sapete, come se qui una persona che prima era in margine, ammalata, venisse una domenica e noi la mandassimo fuori, cacciassimo. Perché? Perché metterebbe in discussione qualcosa. è aspro il conflitto fra il Dio del Tempio e il Dio di Gesù, tant'è vero che Gesù sarà preso, torturato e ucciso. E poi la conclusione. Tornano a incontrarsi e quando si incontrano è davvero singolare. Gesù è rifiutato e il cieco che adesso vede è espulso. Che incontro fra due persone. Gesù è rifiutato e l'uomo che lui ha guarito è mandato via. E l'incontro allora è ancora più profondo. È un incontro commovente, proprio da cuore a cuore. Gesù gli chiede, lui risponde, dice, sono io che ti parlo, quel Gesù atteso. E lui dice, sì, mi fido tanto di te, grazie che mi hai fatto ritrovare la vista. Tu sei davvero l'uomo di Dio, ecco, tradotto con parole più semplici, no? Il Messia, ma colui che è mandato da Dio, tu sei colui che lo rivela nella nostra vita. Chissà com'era contento quell'uomo, no? Allora Gesù conclude con un commento dicendo che lui è venuto per portare luce nel mondo, ma che questa luce fa anche chiarezza sull'oscurità e quindi diventa anche un giudizio sulle situazioni della storia. E i farisei che erano vicino, sentendo dire, dicono, ma rivolgi anche a noi questa parola sul vedere e non vedere. E Gesù dice, questo vale per me e per noi, dice, se voi foste ciechi, cioè se voi ammettete di non vedere come vorreste la vostra vita, gli altri, il mondo, la fede, ammettere che non siamo così profondi, che c'è sempre un cammino che ci aspetta, su cui sempre camminare per scoprire sempre con più profondità, dice Gesù, quello è comprensibile, insomma. È bene così, è la vita. Però se noi diciamo, noi vediamo benissimo, noi sappiamo le cose, io so le cose, dicono un io che riguarda tutti, come no? È così e basta. Il dogmatismo, ad esempio, di cui Gesù ci libera. È così, io so come sono le cose. Gesù dice a loro che sono in quella posizione, lo siamo un po' tutti, speriamo il meno possibile, dice allora voi siete davvero ciechi. Perché presumete di vedere, voi siete presuntuosi e dite noi vediamo bene, noi sappiamo tutto, noi in nome della legge di Mosè, della dottrina, del tempio, della sinagoga, dei riti religiosi, noi siamo a posto, questo è Dio, questa è la religione, voi siete nel peccato più grave. Il Papa l'altro giorno ha detto ai politici che si stropicciavano gli occhi perché erano le 7 di mattino, sono arrivati, così si leggeva sorridendo dalla cronaca o qualcuno trafelato, e aspettavano che il Papa, insomma, in fondo facesse una foto con loro, ecco, che le ricevesse, che così si facesse stringere la mano, baciare la mano. Lui è arrivato, ha letto le letture della giornata e ha sferzato. E ha detto questo, in fondo, ha detto che chi è peccatore, e tutti lo siamo, possiamo migliorare, però chi è corrotto e vive dentro la corruzione è perso. E si rivolgeva a loro, questo ha detto, è perso, perché chi è nella corruzione e ci sguazza dentro è perso. E dopo qualcuno ha detto, ma il Papa ci ha bastonati. E un altro commentava, così leggevo, ecco, un altro commentava, ma quando mi avevano chiesto una opinione su questa messa del mattino in San Pietro, io ero un po' dubitavo un po' perché me la presumevo, diceva, no? Uno ha commentato, e un altro, poi Francesco è andato in sacrestia, ha salutato il Presidente della Camera e del Senato e è andato. E ecco, hanno voluto partecipare alla messa e c'è stata celebrata. Basta. È un segno anche quello. Asciutto. E le parole severe, serie. Ecco, questo è il Vangelo portato dentro la nostra vita, la nostra realtà, quindi con una preghiera che possiamo vedere con più profondità. Ecco, questa è come un Vangelo che si chiude in una preghiera che noi tutti possiamo vedere.